Allora, abbiamo parlato della storia criminale per quello che riguarda i diritti d'opinione e quindi l'affermazione del pensiero unico, perché poi di questo si tratta. E io invece mi soffermerò più sulla storia recente e su un aspetto di cui molto si intuisce ma poco si sa. Cioè, la allegra finanza del Vaticano. E qui praticamente il pensiero va subito all'Istituto per le Opere Religiose, cioè il famigerato IOR, che è una creazione relativamente recente perché è stato istituito come banca nel 1942 e in realtà la novità non sta nel fatto che prima il Vaticano non avesse delle proprietà immobili o mobili, la novità sta nel fatto che il Vaticano si propone come un agente finanziario e lo può fare perché è uno stato sovrano e lo può fare con tutta una serie di garanzie e di impunità che gli derivano proprio dalla sua sovranità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che essendo il Vaticano uno Stato sovrano, varranno per questo Stato e quindi anche per le sue operazioni di tipo finanziario, le leggi e gli accordi che come Stato sovrano vorrà sottoscrivere. Inutile dire che non ne sottoscrive nessuno. Quindi si verifica il paradosso di uno Stato in un altro Stato, perché per quanto sia il Vaticano è sempre all'interno dello Stato italiano come territorio, cioè è circondato, che però non intrattiene tutta una serie di rapporti con lo Stato che pure, diciamo, non dico che lo ospita, ma che comunque all'interno del cui territorio geografico ricade. Questo garantisce una totale impunità. Perché? Perché non vi è da parte dello Stato italiano, ma di nessun altro Stato, nessuna possibilità di entrare a controllare. Perché ci troviamo di fronte a tutte quelle barriere che si incontrano nel momento in cui si varca una frontiera. Quindi, se il Vaticano non sottoscrive un accordo, non si può andare a richiedere libri contabili, di chiedere niente, praticamente. Naturalmente, si è guardato bene dal farlo. Qual è, diciamo, l'evento principale, quello che tutti conosciamo? Il momento in cui l'istituto IOR diventa una grandissima centrale di riciclaggio per il denaro della mafia e in particolare per il denaro della mafia statunitense. Nel momento in cui la cupola è controllata dal boss mafioso Gambino, della famiglia dei Gambino. Quindi praticamente si crea un flusso enorme di denaro sporco che dagli Stati Uniti transita attraverso il Vaticano in Europa e riesce. E naturalmente i due attori di questa enorme operazione di riciclaggio sono il banchiere Sindona, diciamo nel momento di partenza, al luogo di partenza, quindi negli Stati Uniti, e il banchiere Marcinkus nel Vaticano. Marcinkus, che al di là del suo nome, che sembra un nome slavo, in realtà lo è in realtà un cittadino americano, perché è un cittadino americano di genitori trapiantati, quindi lui praticamente nasce da una famiglia di origini slave che però si è emigrata negli Stati Uniti, e tanto lui è statunitense che dopo essere stato insomma epurato lì fa ritorno, ed è l'unico a morire nel suo letto, perché tutta questa vicenda famosa di riciclaggio che ha poi coinvolto anche l'Istituto Ambrosiano di Roberto Calvi, tanto Sindona quanto Calvi fanno una brutta fine come tutti sanno, è l'unico che muore nel suo letto anche se ormai epurato e allontanato, è proprio Marcinkus. Quindi che cosa succede? Succede che praticamente queste enormi quantità di denaro che la mafia deve in qualche misura riciclare trovano nel IOR del Vaticano una comoda centrale a riparo da qualsiasi possibile investigazione, perché non avendo sottoscritto nessun patto, nessun accordo con lo Stato italiano o con gli Stati Uniti, ovviamente con tutti quelli che possono essere coinvolti, non c'è modo di superare questa barriera. Come entra la vicenda del Banco Ambrosiano? Qui diciamo che possiamo ipotizzare che ci sia una storia, diciamo, ufficiale, una storia ufficiosa. La storia ufficiale è quella per cui lo IOR si espone, cioè scusate, l'Ambrosiano si espone con lo IOR, non si capisce per cosa, probabilmente per ulteriori traffici illeciti che dovrebbero essere a 360 gradi, cioè dentro ci dovrebbe essere di tutto, visto che si parla di cifre da capogiro per l'epoca. E il povero Roberto Calvi, che nella Vulgata si dice è stato ammazzato perché, no, anzi si è ammazzato perché rischiava il fallimento, in realtà è stato ammazzato perché aveva trovato i soldi per non fallire. Cioè sembra che Roberto Calvi si sia spostato nella City inglese per avere quei finanziamenti che gli avrebbero garantito di poter tenere ancora in piedi l'Ambrosiano, che era uno dei più grandi creditori dello IOR. In quel modo, se il creditore è ancora vivo e valido, il debitore deve cacciare i soldi, ma se il creditore fa fallimento, il debitore, come poi è stato, se la cava con una cifra irrisoria, perché ha pagato un centesimo lo IOR all'Ambrosiano rispetto a quello che doveva dare. E quindi a firmare, diciamo, la condanna di Calvi è stato proprio il credito che Calvi aveva nella City, cioè se gli avessero risposto picche, paradossalmente forse il nostro Calvi sarebbe ancora vivo. Dopodiché questo grandissimo scandalo fa calare un po' il sipario e sembra che dopo il fallimento del Banco Ambrosiano sembra che dello IOR non si parli più, mentre ci sono piccoli scandali successivi che testimoniano che il lupo perde il pelo ma non il vizio, cioè si corrompe però in misura un po' minore o forse con maggiori accortezze. Qui è tutto da verificare. Tra l'altro lo IOR diventa anche una grande centrale di corruzione, uno di quelli che beneficia di più, vabbè, a parte i politici, è inutile che stiamo a dire cose che tutti sanno, è per esempio Geronzi, che prende delle mazzette, sembra, per oltre 10 miliardi. Quindi, e questo succede negli anni 90. ad oggi lo IOR è ancora attivo, ha alla sua sede all'interno del Vaticano e i suoi correntisti sono, io mi sono documentata sulla storia recente, che praticamente è abbastanza incerta, sull'Espresso di oggi, perché praticamente lo IOR si trova adesso a dover aderire alle norme antiriciclaggio, che capite bene è una questione, mi viene quando sentono parlare
dei soldi di
sì, mi viene praticamente quando si parla di norme antiriciclaggio lì si sentono male. Però perché deve farlo? A tempo fino a giugno, perché se non presenta questa norme, l'impegno a adottare delle norme di trasparenza, non può essere inserito nella lista dei virtuosi e quindi questo comporterebbe un declassamento di questa banca, che già adesso si trova ad essere abbastanza penalizzata, ma in futuro potrebbe esserlo ancora di più, perché se c'è un adeguamento agli standard, allora la banca viene trattata come una banca comunitaria, altrimenti risulta come banca extracomunitaria, e questo dovrebbe essere, perché fino a prova contraria il Vaticano non fa parte dell'Europa, cioè non è firmatario degli accordi che la inseriscono in Europa, di conseguenza dovrebbe essere trattata come stato extracomunitario. Ma con l'ulteriore stretta che ci sarà a giugno, se non si adegua rischia di essere messa in una lista diciamo di istituti non affidabili. Quali sono le condizioni? Vi dicevo, c'è questa sede che si trova all'interno del Vaticano, tra l'altro non è, colpisce il fatto, di solito noi pensiamo che non abbiano il senso dell'umorismo, invece hanno secondo me il senso dell'umorismo e anche dell'autoironia, perché a me mi ha colpito la notizia che all'interno dello IOR sul soffitto ci sta l'affresco della rinuncia alla ricchezza, che veramente è il massimo veramente nell'autoironia. Comunque c'è questa sede inaccessibile, infatti nessuno vi può entrare se non i correntisti, e i correntisti chi sono? Sono soprattutto religiosi, ma non solo. Perché? Perché possono entrare, naturalmente bisogna sottoscrivere una dichiarazione nella quale si autocertifica che quei soldi serviranno per opere di bene, altrimenti non si può aprire il conto. E lo possono aprire religiosi e anche appartenenti alla famiglia del Papa. A questo punto uno dice, saranno parenti del Papa, quindi famiglia Ratzinger e dintorni. No, perché termine famiglia del Papa è un termine generico e piuttosto ampio, che definisce quelli che sono stati, che hanno ricevuto dei benefici dal Papa o dei riconoscimenti, e quindi fanno parte della sua famiglia tra virgolette. Uno dei nomi,
infatti
praticamente c'è la cupola all'ombra della cupola, di fatto, ecco, la cupola all'ombra della cupola. Quindi uno che fa parte della famiglia del Papa è, per esempio, tanto per non fare nomi, Balducci, che è stato un elemento di spicco. E poi vabbè, adesso toccheremo anche brevemente l'altro tema, che è quello del patrimonio immobiliare. Dunque questo lo IOR continua tranquillamente a fare affari, si rifiuta, da quello che sembra, di fornire delle indicazioni negli anni precedenti, per quanto riguarda gli anni precedenti, è sempre molto restio a dare documentazione, ma si deve comunque adeguare. La cosa divertente è che Papa Ratzinger aveva un conto quando era cardinale. Dopo essere stato eletto Papa, l'ha dovuto chiudere, perché una delle condizioni che sono richieste per diventare Papa è la rinuncia alla ricchezza. Quindi praticamente da cardinale si può avere il conto, da Papa no. Quindi lui ha dovuto chiudere questo.
Tutta la gerarchia che non ha conto.
Eh?
È l'unico che non ha conto.
Sì, perché
il vicario di Cristo, no?
Ecco, perché deve sposare la povertà nel momento in cui diventa Papa. E come cardinale no. Naturalmente
perché domina le anime con il corpo?
E certo, e quindi è certo.
Appunto, è il diario di Cristo, Cristo non diceva niente, quindi nemmeno lui c'era niente.
Ma non solo, ma Gesù sì, come tutti sanno, in uno degli episodi famosissimi del Vangelo se la prese con i cambiavalute, buttando all'aria i tempi,
i
banchetti del Tempio, perché fondamentalmente il meccanismo lì era tale per cui nel Tempio bisognava fare l'offerta obbligatoria. Però bisognava farla solo nella moneta locale, quindi tutti quelli che arrivavano dagli altri posti e volevano andare a fare l'offerta non potevano mettere la moneta del paese di provenienza, ma dovevano prima cambiare. Naturalmente i tassi erano tassi da strozzinaggio, però il commercio dei cambiavalute era molto, molto fiorente, quindi tutti questi banchetti, chi si improvvisava, che aveva una lunga tradizione, stavano tutti intorno al Tempio e una delle scene che Gesù, che di solito era sempre molto moderato, fece fu proprio quella di buttarli all'aria, ma si vede che questa lezione non è poi stata seguita. Oh, per quanto
una curiosità, tornando a Orior e a Marzico,
sì.
Cosa pensi di quelle voci che dicono del periodo di papato di Giovanni Paolo I, che era succeduto alla morte di Paolo VI, sia durata solo 32 giorni? Qualcuno rumoreggiava dicendo che avesse voluto cambiare l'organigramma anche dello Iorio.
Sì, sì, è sicuro.
Questo è sicuro?
Sì, sì, è sicuro, perché c'è praticamente il Papa Luciani aveva manifestato l'intenzione di chiudere l'Opus Dei e già lì aveva cominciato. Poi la sera prima, cioè il pomeriggio della sera in cui fu avvelenato, aveva espressamente detto che siccome nei giorni successivi doveva andare a firmare qualcosa che riguardava appunto l'assetto dello IOR, aveva espressamente detto che lo IOR l'avrebbe chiuso. Che insomma avrebbe come primo passaggio anche perché c'è una esatta corrispondenza, anche se c'è una certa distanza di tempo, tra la morte di Sindona, perché Sindona beve il caffè corretto in carcere, tra l'altro non a casa sua, al bar, insomma in carcere beve questo caffè e muore avvelenato, e lui muore avvelenato con un veleno dentro una sorta di tisana o una roba che si prende la sera prima di andare a dormire. Ma su questo non c'è è ovvio che non Non ci sono i documenti ufficiali perché comunque l'autopsia non è stata eseguita, eccetera, però trattandosi di una persona che aveva un'ottima salute, lui era della zona di Bergamo, era un uomone, tutti lo descrivono come una persona in ottima salute, è vero che siamo ovviamente, come dicono loro, tutti sotto al cielo, però non ha accusato nessun dolore, nessun malessere, non c'è stato proprio niente, cioè insomma si parla di un veleno molto rapido, potente ed efficace. Infatti, e anche da non dare traccia, però le due cose sono in relazione, cioè ecco insomma se ne parla come una cosa.
In effetti poi lo yoga ha scampato,
sì, perché
Wojtyla poi si è...
Sì, perché comunque Montini, che era anche molto amico di Marcinkus, già cominciò a vedere lo schifo, però c'è nell'ordinamento della IOR un meccanismo per cui poi il Papa si può incaricare, ma fino a un certo punto. Pare che Montini si sia a un certo punto schifato, lui stesso, e abbia detto e abbia manifestato l'intenzione di vederci più chiaro. Poi gli hanno fatto capire che non era il caso e ha detto vabbè, allora da questo momento in poi io non ne voglio sapere più niente.
E non prese più il caffè.
Sì, vabbè, Montini era una sceta da quello che si dice, quindi era tanto se beveva un bicchiere d'acqua e se mangiava un pezzo di pane, almeno non so se questa vai a geografia. Comunque,
portava addirittura il cilicio.
Sì, sì, e mangiava appunto pane, stava a pane e acqua e mangiava fuori mettendo le briciolette fuori al davanzale per far venire gli uccellini a mangiare le briciole, insomma, quindi questo si dice, si racconta. E appunto pare che Montini abbia capito che c'era qualcosa che non andava, abbia manifestato l'intenzione di fare delle verifiche più approfondite, gli abbiano fatto capire che non era il caso, dopodiché pare che Montini abbia detto vabbè, allora io non ne voglio sapere più niente. Luciani non ha avuto questa stessa accortezza. Wojtyla aveva bisogno comunque dei soldi dello IOR per finanziare Solidarnosc, per finanziare tutti i vari movimenti e compagnia bella, e quindi gli diede appunto l'avallo, non ha più manifestato nessuna intenzione di rivedere.
Lo tarda quindi la sua decisione?
Di Wojtyla, certo, sì. Perché come è stata pilotata quella di questo, cioè Ratzinger è stato eletto perché ha già al suo attivo 3 ictus, speravano che in realtà doveva contrastare l'elezione del Papa del cardinale sudamericano che aveva una visione.
No, perciò se è girata la voce che lo volevano uccidere.
Non lo volevano uccidere. Volevano uccidere Ratzinger, l'hanno messo lì perché pensavano che stesse già sulla rampa di lancio, cioè doveva durare un annetto e mezzo, 2 anni. E sta durando un po' di più, però non rompe i coglioni. Non si preoccupa più di tanto, e quindi forse
chi è il burattinaio?
Bella domanda.
Quelli che hanno il conto aperto.
I cardinali che hanno il conto aperto.
Ma quindi come funziona lì la
conversazione di
della cosa
per lo IOR?
No. Vabbè, non l'organigramma, no, per loro, per come fazioni, quando si deve...
All'interno del...
Sinodo.
Niente, lì... E lì sono ricordate come in ogni... In ogni buon organismo di potere che si rispetti. Diciamo che...
Non sappiamo quante, cioè tipo la Camera,
sono i
300, no, i deputati.
Allora, il meccanismo è questo. Non tutti i cardinali che sono tali hanno il diritto di votare, solamente un certo numero. E il numero non è fisso, nel senso che ci sono delle battaglie di potere anche nella nomina del dei cardinali che poi andranno a partecipare al sinodo. Quindi già, diciamo, si parte già da lontano, quindi tra chi vorrebbe, come al solito, allargare e chi vorrebbe restringere. Poi, una volta, diciamo, che si è costituito questo pool, è ovvio che si fanno delle cordate, e fondamentalmente quello che si vuole arginare è la chiesa sudamericana, perché è una chiesa ancora in qualche misura, diciamo, militante. Ci sono poi, c'è la cosiddetta teologia del perdono, quella dell'inferno vuoto, cioè quella di alcune correnti che sono minoritarie, ma che comunque predicano che la misericordia di Dio è talmente grande che tutti saremo perdonati e di conseguenza nessuno andrà all'inferno e tutti staranno in paradiso. Il che dal punto di vista teologico è validissimo. Cioè non c'è nessun ostacolo dal punto di vista teologico a questa teologia del perdono, perché effettivamente ci sono tutti i presupposti, però voi capite bene che se passa questa linea teologica va tutto a farsi fottere, cioè praticamente inferno, purgatorio, paradiso, siamo nati per soffrire, questo, quello, quell'altro, tutte belle parole, quindi questi sono pochi, però ci stanno. E quindi è una lotta di fazioni. Quello che sembra è che che Ratzinger sia stato nominato come ponte, cioè è malandato, sta male in arnese, è un teologo, cioè tra un po' se ne va perché non si riusciva a trovare un accordo, e quindi sembrava che questo alla fine diceva: vabbè, mettiamoci questo, gli davano un anno e mezzo, due anni massimo di vita.
Tipo l'allenatore che prende a...
È bravo, sì.
Quello che si vanno a Piazza San Pietro da Pola Punta erano piani. Poi dice che i fanatici stanno...
Poi naturalmente io vi dico quello che si sa. Cioè queste sono tutte voci di corridoio, cioè non è che nessuno sa quello che succede là dentro.
Posso fare una domanda, poi devo scappare.
Sì,
lei prima ha detto che con la scienza, cioè senza la religione, la scienza, senza il cristianesimo, la scienza sarebbe stata
molto più avanti.
E a livello di organizzazione sociale, di apertura mentale delle persone.
E l'apertura mentale, come ho detto, è... anche se strangolata a piccoli passi, dava avanti per forza di cose, no? Perché lo scibile umano evolve proprio per natura, sì, per sua natura. Però ecco, se non fosse stata strangolata, quest'ora staremmo mille anni avanti.
Anche come essere umano.
Anche come essere umano. Sì,
e come modello sociale? Non avremmo avuto un capitalismo così.
No, non credo proprio. Anche questo è un retaggio della Chiesa.
Più comunismo, diciamo.
Sì, se pensi che Dolcino parlava già dei comuni degli imperi.
E le prime società erano comunisti.
Sì, c'era la comunanza dei imperi. Inquisizione è quello che io ho definito l'istituto più mostruoso che il mente umano abbia potuto concepire, è stato fatto apposta. Lei ha parlato prima di Ratzinger, però si è dimenticata di una cosa importante, che Ratzinger quando era cardinale era inquisitore. Cioè non è che l'inquisizione non è che è finita, l'inquisizione è...
Ma hanno riconosciuto che la terra ci...
Sì.
Dopo 350 anni hanno riabilitato Galileo e hanno detto, cioè, e sa che ci aveva ragione. Dopo che Paolo VI.
Che lui ha guardato poi il TV, lo sparco sulla luce.
Sì, Montini ha riabilitato Galileo Galilei.
Ah, lui ha capito.
Lui ha capito.
Sanno proprio
No. No, non è che stanno sbagliati, loro la cultura loro ce l'avevano, ma ce l'avevano per loro. Ricordatevi che, gli unici che potevano andare a scuola, che potevano accedere a impararsi a leggere e scrivere, un religioso fino all'unità di Italia, fino alla...
Quindi loro sapevano di chi in giro la gente.
Ma figure. Sì, ci stanno pure dei poveri esaltati, quelli che hanno... Cioè, i santi, o sono dei torturatori, come appunto ha detto Domenico da Guzman, oppure Ignazio da Loyola, altro grande celebre figlio di Mignotta, compagnia bella, buonasera. Però gli altri, come Caterina da Siena, Santa Caterina da Siena, qui erano poveri invasati, è stata santificata perché lei prima ha smesso di mangiare, poi di bere e poi è morta. E grazie al cazzo, chiunque smette di mangiare, poi smette di bere e muore.
In questo San Francesco aveva pregiudizio sulla donna.
Sì.
Vabbè, per lo sbattezzo non si
deve. E di fuori ci stanno, c'è la...
Un saluto, è stato un piacere.
Ciao.
Grazie. Io ho due cose, una è una curiosità. Che ordine Ratzinger prima di diventare Papa? E un'altra, no, di che ordine, cioè, un ordine monastico quale?
Prete.
Prete normale.
Prete.
Ratzinger.
Chiediamo scusa per il ritardo.
Guarda, è uscito adesso che si deve sbattezzare.
Quanti sono?
Io pensavo che già stavi lì operativo.
Mi dispiace, c'è stato un casino su. Ciao Claudio. C'è stato un casino sul muro d'orto, ho dovuto scendere. Ho dovuto addrizzare.
Quindi è un prete normale, non un
Però è stato per moltissimi anni il responsabile dell'Inquisizione, che adesso ha un nuovo nome, ma è sempre
un... Vabbè, sì, è la
propaganda. Sì, no, sì. Ha operato inquisendo e cacciando via e scomunicando, non è che era solo simbolico. Ha messo in mezzo la strada
per
professori di religione che si facevano delle domande. Sì,
è stato come responsabile della congregazione per la quando c'era la teologia della liberazione, diversi cardinali liberazioni o comunque dell'America Latina, da Boff eccetera, che erano poi docenti anche universitari, sono finiti sotto
la seconda. Ricollegando anche quello che stai dicendo tu, Claudia, prima, com'è che ora, proprio in questo momento, insomma, da novembre, quant'è, c'è stato questo scoperchiamento totale di Don Verzé, di tutti questi, cioè di tutta questa finanza cattolica del benfare, insomma, che praticamente sarà sempre tutta la ben coperta, però in questo periodo vediamo sia Don Verzé, insomma, quello che ha fatto, sia appunto delle cose che sono successe in Sicilia, legate anche a ambienti universitari vari. Secondo chi lo sa, cioè, sta succedendo qualcosa, un momento particolare per cui queste cose escono fuori? Cioè, nel senso,
secondo me no, è solo la...
Sono dei meccanismi automatici?
Premesso quello che abbiamo detto prima, qui stiamo parlando di uno Stato sovrano e quindi è difficile acquisire delle notizie, mancano i cosiddetti osservatori esterni. Io credo, ma questa è una mia opinione, quindi insomma vale quello che può valere, che in questo caso dobbiamo più che altro fare riferimento alla teoria dei grandi numeri, cioè fanno un tale numero di porcate che alla fine periodicamente qualcosa viene fuori, perché ci sono, adesso io non l'ho detto, ma ci sono per esempio degli istituti che ricevono che ricevono dei finanziamenti, gli istituti soprattutto geriatrici, che ricevono dei finanziamenti, che sono finanziamenti in linea con il mercato, quindi enormi, dove praticamente gestiti da religiosi, dove praticamente le condizioni sono condizioni, diciamo, inaccettabili, neanche gli animali si tengono in quelle condizioni. Allora lì la domanda è: ma se tu ricevi 100 e occhio e croce ne utilizzi 15, gli altri che cacchio di fine fanno? E questo è, diciamo, allora ogni tanto esce lo scandaletto, no? Non scandaletto nel senso che sia di piccole dimensioni, ma perché secondo me fa pensare che quello che emerge è solo un episodio, poi non sappiamo tutto quello che c'è dietro, quindi ogni tanto scoppia lo scandalo qua, lo scandalo là, e i soldi che fine hanno fatto e chi se l'è magnati e questo perché c'ha tutti questi soldi e chi gliel'ha dati. Ma è io lo ritengo fisiologico, perché per quanto tu puoi coprire facendo mille e mille porcate, alla fine una, due, per forza cicciano fuori. No, io volevo concludere molto rapidamente sul patrimonio immobiliare della Chiesa a Roma. E qui vi devo chiedere scusa, ma devo leggere perché i dati sotto a me c'è. Non ci si fa a tenerli a mente. Allora, solo a Roma, 400 istituti di suore, 300 parrocchie, 250 scuole cattoliche, 200 chiese non parrocchiali, 200 case generalizie, 90 istituti religiosi, 65 case di cura, 50 missioni, 43 collegi, 30 monasteri, 20 case di riposo, altrettanti seminari, 18 ospedali, 16 conventi, 13 oratori, 10 confraternite e 6 ospizi. Quasi 2.000 gli enti religiosi residenti nella capitale, che risultano proprietari di circa 20.000 terreni e fabbricati. Praticamente un quarto, occhio e croce, di Roma è della Chiesa e del Vaticano. Perché si deve dire occhio e croce? Perché non è stato mai fatto un censimento. E l'unico indicatore che si ha risale al 2005, quando praticamente Berlusconi a dicembre varò l'esenzione totale. Quindi nel 2005 il gettito ICI annuo generato da terreni e fabbricati religiosi è crollato da 32, naturalmente, milioni di euro a 7 milioni di euro. Quindi questo vi dà un po' l'idea, ma noi abbiamo, in questo modo possiamo fare, diciamo, il totale. Cioè noi sappiamo che tutto il patrimonio rendeva 82 milioni di euro di ICI, va bene? Però il frazionato in particolare non c'è, perché non ce l'ha nessuno, cioè il censimento non è stato fatto mai, quindi nessuno sa quali sono le proprietà censite. Non solo, ma ci sono state in questi anni delle speculazioni enormi, perché istituti religiosi sono stati venduti e sono stati trasformati, per esempio un convento del XVIII secolo sulla Camilluccia è stato praticamente raso al suolo con la stessa cubatura, così non si deve neanche stare a chiedere troppi, come si dice, permessi di costruzione. Con la stessa cubatura è stato realizzato un condominio di extra lusso con guardie 24 ore su 24, piscine, campi da tennis, alberi secolari, giardino con alberi secolari che erano sempre quelli del convento di qui sopra e cose di questo genere. Ma questo, diciamo, che ancora ha una sua, diciamo, quasi onestà, se vogliamo, c'è solo la speculazione. La cosa che è più schifosa è che il Vaticano ha venduto a sue società di comodo, sue proprietà immobiliari fittate a, molto spesso, a anziani, a gente che le abita da 20, 30 anni, 40 anni, eccetera, a disabili anche, molti di questi in centro, facendo aumentare la richiesta per quanto riguardava l'affitto, ma mantenendo lo stesso destinatario per quanto pagava la riscossione, per quanto risultava la riscossione del medesimo. Cioè, il Vaticano si è venduto a se stesso l'appartamento acquisendo una nuova ragione sociale, quindi come nuovo proprietario io non ti faccio più le vecchie condizioni che ti faceva quello, ma ti faccio quelle nuove, però poi siccome non mi vado, sta ma sbatte troppo, l'affitto me lo paghi sempre su quel conto corrente. A quel punto il pensiero che forse è tutta un'operazione di facciata, ma che il proprietario sia sempre lo stesso, è praticamente legittimo, anche perché il Vaticano è un paradiso fiscale, ovviamente, ed è anche uno dei
paradiso, chi dovrebbe essere,
e non solo, ma è anche una delle prime esperienze di società fantasma offshore, in modo tale che io te la venda a te, tu me la dai a me, eccetera. E, se vogliamo continuare, ma io non credo che ci sia bisogno, possiamo dire che c'è stata una denuncia degli operatori del settore turistico, che hanno denunciato proprio il Vaticano per concorrenza sleale per quanto riguarda le possibilità di alloggio, perché ovviamente avendo a disposizione tutte queste proprietà che sono diventate ancora, cioè che hanno anche degli spazi liberi dovute alla crisi delle vocazioni, quindi ci sono questi grandi istituti che magari si trovano ad avere improvvisamente 10-20 stanze libere, le possono affittare a prezzi che non sono assolutamente prezzi di mercato, godendo dell'esenzione dell'ICI e dell'esenzione delle altre tasse, e quindi creando una concorrenza di fatto sleale che ha comportato appunto la denuncia per concorrenza sleale da parte degli operatori turistici. Quanti sono i posti letto? Non si sa. Praticamente sembra che in tutta Italia siano 200.000 i posti letto che vengono gestiti in questo modo, e che solo a Roma ce ne siano almeno 5.000. Ma naturalmente dovete considerare che tutte queste cifre sono cifre che sono approssimative, perché appunto i dati reali non ci sono. Quindi giustamente l'articolo da cui ho preso questi dati titolava San Mattone, perché questo è veramente un business che va al di là di dell'immaginabile. Che cosa c'è da dire? Che mentre queste operazioni rimangono sommerse, perché se ne parla poco, non fa comodo a nessuno parlarne, la Chiesa continua a mettere poi in vetrina qualche figura di qualche cristiano di base, tipo Maria Teresa di Calcutta, no? Cioè ce l'hanno, con tutto il rispetto per Madre Teresa di Calcutta, però ce l'hanno fatta in tutte le salse, e sembra che praticamente tutta la Chiesa si identifichi con questo. Con Madre Teresa di Calcutta. In questo senso la loro operazione di immagine e anche in qualche misura il marketing è vincente, perché ci sono sempre, in ogni epoca c'è qualcuno che incarna alla lettera il dettato della carità, della misericordia, della povertà, dell'amore per il prossimo. Questo viene messo sempre in vetrina, viene messo in primo piano, tutto il losco, tutto il torbido viene sommerso, non se ne parla, se ne sa poco, è tutto poi facilmente attaccabile, perché adesso qui siamo tra noi, ma se ci fosse qualcuno a voler contestare i dati che io ho portato lo potrebbe fare benissimo. Perché? Perché è tutto un sentito dire, sembra, mi pare, però sulla, se non ci andiamo sul sentito dire, sul sembra e pare, di queste cose non se ne parla proprio, ed è proprio di questo che si vuole ottenere, cioè non parlarne, tenere tutto a tacere, mettere tutto a tacere e presentare appunto questi cristiani di base che, come fanno non lo sappiamo, però ancora interpretano lo spirito di un cristianesimo che non esiste praticamente più e gli danno sostegno.
No vabbè, però la tesi Calcutta c'è una aliena, cioè appunto.
No, ma
Teresa di Calcutta era un personaggio strambiguo, un personaggio che era solo di facciata, che sì, era, e girava appunto tutte le varie aristocrazie del mondo e portava soldi al Vaticano.
Sì,
e,
però.
Gli ospedali, i trattamenti.
Era di buona vecchia. L'immagine che fa sì, è quella di Valentina, ah, l'immagine che si vede.
Sì, ma mi fanno sempre vedere l'immagine di lei con i lebbrosi, no? Che se mangiano la ciotoletta di riso a metà per uno.
Sì, ma no? Infatti pure prima quando mi è stato chiesto, ma pure i francescani, pure sì. San Francesco. Infatti l'immagine di San Francesco, il poverello d'Assisi, San Francesco e sulla donna si è espresso esattamente come San Paolo,
ma anche sì, i
francescani, i francescani erano inquisitori. E hanno imposto la cristianizzazione nei paesi pagani.
Francescani e domenicani.
Francescani e domenicani erano simbiosi.
Ah, sì, aspetta, no, quando non stavano in guerra tra di loro. Comunque.
Io non, al di là dei sogni, delle visioni, delle conversioni così, degli aneddoti, no? Io voglio capire che cosa succede nel momento in cui una religione che nasce come religione delle classi subalterne, perché Cristo era un falegname, era una religione di schiavi, di operai, di gente molto semplice, ed è stata così a quanto pare per un sacco di tempo,
no.
Si trasforma in uno strumento di dominazione di potere molto senza mai comunque mettere in discussione quelle che sono le sue basi teoriche, perché il Vangelo continua a restare la base, no, su cui poi tutta questa cosa si costruisce.
Ma è quasi tutta la religione.
In realtà, allora, anche questa è un'immagine che è stata proiettata all'esterno. In realtà il cristianesimo non nasce come una religione delle classi subalterne. Le prime conversioni riguardano proprio le classi che possiamo definire borghesi adesso, per capirci. Sì, borghesi e agiate. Per esempio, nella città stessa di Roma, i primi convertiti che cominciano ad esserci già sotto Nerone fanno parte dell'élite. E la persecuzione di Nerone sembra che sia stata determinata soprattutto da una sorta di di moto di stizza dell'imperatore, che sperava di avere dai cristiani, che lui aveva anche appoggiato all'inizio, un appoggio maggiore di quanto poi non abbia avuto. Quindi questa è un'immagine che viene che è stata proiettata nel tempo di una religione che va a rivolgersi alle classi subalterne, ma non sembra rispondere alla verità storica, anche perché se si vede per esempio la collocazione sociale dei martiri, è tutta gente che sta abbastanza bene, e molti anche molto su come posizione sociale, quindi va di pari passo con tante altre cose che sono state verità che sono state costruite, per esempio che il paganesimo fosse morente perché non era in grado di rispondere alle esigenze, manco per niente,
Ma quella fu proprio una scelta.
Era molto florido.
Una scelta precisa, proprio come ha detto, no, di Costantino.
Sì,
cioè,
ma perché?
Perché? Perché ormai la religione pagana aveva fatto il tempo suo, no? Proviamo quest'altra, visto che.
Non sono molto.
Io la vedo così. No, è chiaro. Sai, stiamo parlando di cose.
Sì, no, allora, il fatto è questo. Molto probabilmente la religione pagana, cioè il politeismo, la religione tradizionale, era presente ancora nelle classi popolari, nelle classi meno agiate, e infatti ha continuato sotto varie forme fino alla controriforma in linea generale, no? Benandante e compagnia cantante. Il problema grande, secondo me, è il accaparrarsi il sostegno di determinate classi sociali. Cioè, se io prendo i militari, se io divento mitriaco, i militari vengono con me.
Certo.
Se io divento cristiano, capace che qualche governatore, 20, 30, 40, delle regioni orientali che mi possono servire, no? Vengono con me. Allora, questo è il meccanismo. Non è che la religione tradizionale è morente presso le classi più agiate dell'epoca, che manco a fare apposta, ma sono quelle che si muovono di più. Cioè, nel senso, ma come un cestino che si fa costruire una piramide perché ha le infatuazioni orientaliste,
sì.
Così Costantino, con calcolo politico, o tanti altri, per altri tipi di calcolo, hanno le loro infatuazioni orientali, perché quello che viene da Oriente è sempre meglio. Abbiamo...
Sì, però,
scusate. Cioè, allora, insomma,
Costantino, alla fine...
No, ma io quello che dicevo non è morente.
No, no, appunto, Costantino alla fine fa solamente una cosa, lui fa solo una cosa, vieta, dice non è poco, va bene, però lui vieta il sacrificio cruento, questo è l'unico provvedimento che fa, non fa altro, non solo, ma mentre lui sta fuori e un fulmine colpisce la Domus Imperiale e dice: ma scusate, ma che state a fare? Perché non andate a consultare che cosa bisogna fare in questi casi? E non va a chiederlo al vescovo, che tra l'altro non c'era, lo chiede ai sacerdoti di Roma.
Chiamiamola pagana.
Chiamiamola pagana. Per quello che ti dico che è molto ambigua. Il discorso diventa diverso appunto con Teodosio, cioè Teodosio persegue questo programma lucido e consapevole di affermazione del cristianesimo e di persecuzione, ma proprio persecuzione con la P maiuscola, dei politeisti pagani. A quel punto, quando c'è la pena di morte, se tu fai questo, fai quello, fai quell'altro, la gente si cristianizza per forza. Però la cristianizzazione è stata forzata.
Però io quello che voglio capire è perché il cristianesimo, appunto, che ha come base filosofica, insomma, il Vangelo, no? Questa bella favoletta qua.
Ma il cristianesimo,
io non capisco il perché diventa il cristianesimo, così una religione che appare come possibile strumento di gestione del potere, perché questo è. Io non riesco a capire questo passaggio. Piuttosto che la religione tradizionale, piuttosto che, non so, appunto, il culto di Mitra, piuttosto che di tutto quello che c'era sul mercato.
Il culto di Mitra, non può assolutamente andare oltre un certo limite per il semplice motivo che è rivolto solo agli uomini. Quindi le donne sono escluse. Quindi
dall'India.
Sì, però escludendo le donne,
Ma potevano sì. fare anche lì un bel
balletto. Avrebbero, potuto fare
anche tutto. Altri religioni misteriche.
Sì, come no? Cioè, certo.
C'è il mitraismo a cui le donne erano già ammesse, quindi non è tanto il fatto dell'esclusione di una parte di popolazione.
No, c'erano le religioni misteriche, filosofiche. Però
io che per il cristianesimo ha ripreso molti rituali mitraici e li ha assunti in sé, li ha inglobati e li ha fatti passare anche per quello dell'ostia, per esempio, era un rituale prettamente mitraico che c'erano degli stati di passaggio, degli stati di iniziazione, a cui magari c'era anche un'ostia col miele, anche il fatto del sole invictus, no? la simbologia sì. solare che è stata ripresa anche da
iconografia cristiana
di origine mitraica.
A proposito di questo, cioè, voglio dire anche che la stessa figura di Gesù Cristo storicamente non è così attendibile, cioè sono in tanti ad averlo sottolineato, non è assolutamente detto che sia veramente esistito, proprio perché i Vangeli sono una riproposizione di una serie di miti del Medio Oriente, da tutte queste mitologie, morte il 25 dicembre, ed è la statua di Horus, che è la vergine, morto e risorto, tutte cose che si leggono in tutte le mitologie del Medio Oriente, quindi la attendibilità storica veramente.
Ma guarda, non ti credere che te... Guarda,
ma lei non è
il tema della morte e risurrezione non è così.
La morte e la risurrezione ci stanno in una divinità del Medio Oriente, però non ricordo se Horus o
no, semmai sarà Osiris, ma Osiris non risorge.
Vabbè, e questo è per dire che appunto nei Vangeli non ci puoi trarre una verità storica.
Guarda, fidati, non è così diffuso.
Tra l'altro, l'unico storico su cui ricostruiamo la storia ebraica, che è
Flavio,
non parla della storia del periodo di Gesù Cristo e non lo nomina nemmeno.
Però ci sono, aspetta, ci sono...
Nomina
il Battista, ma non nomina Gesù Cristo.
Ma questa non è che...
Però
non è di questo che...
Ma sul piano poi dell'affermazione poi della religione, quello posso dire brevemente, per dire la mia opinione, non è che c'è tanto di costruirsi, cioè... Le idee, sono soggette alle stesse dinamiche delle mode, delle idee che circolano. Qualsiasi tipo, non è che ci stupiamo perché la minigonna in tale stagione sia fermata piuttosto della gonna con lo spacco, cioè alla fine ci sono una serie di circostanze casuali, spesso magari può essere anche che un'idea fa presa sui cervelli delle persone, quindi si diffonde come una presunta un messaggio salvifico che comunque viene considerato comunque essere uno dei casi.
C'è un motivo per cui. Cioè,
un motivo quale se si cerca un motivo trascendente?
No, trascendente, no. Io cerco un motivo politico e economico, non cerco un motivo trascendente. Infatti ho detto, a me non interessa se è vero, se non è vero, non mi interessano le folgorazioni. Cioè, voglio capire qual è il meccanismo storico per cui si afferma una cosa piuttosto che un'altra.
Le idee si diffondono e un'idea fa presa sui cervelli delle persone e si diffonde con più facilità.
Sì, ma questa comunque, scusami, ma è una risposta un po'... Cioè, una persona che vuole... Aspetta, scusa, c'è uno dietro.
Il tentativo è quello di rispondere alla sua domanda, no? Che è rimasta forse in evasa, che è una domanda, come si diceva, no? Da $1 milione. Perché la tua domanda è come ha fatto un messaggio così basato su una parola, la dieta novella, così chiara, preclara, trasparente,
semplice,
a diventare strumento di oppressione. E qui noi possiamo azzardare, a me è venuto spontaneo di dare questa risposta, però mi rendo conto che è una delle possibili, no? E che è una risposta che ha a che vedere col dato pragmatico dell'uso della parola. La parola lì è di salvezza, cioè quando uno sente il discorso della montagna, no? Cioè dice questo è socialismo, lo stato puro, poi... Però poi dopo consideriamo che abbiamo il mondo pagano, che effettivamente era un mondo che aveva fatto il suo tempo. Cioè la mitologia greca e quindi quella latina che nasce sulla scorta di quella greca aveva un respiro, però tant'è che si vengono introdotti nuovi miti dall'Oriente, no? Dalle regioni che andavano in Oriente, quindi già faceva credo il paganesimo. per quanto fosse la religione ufficiale. Arriva questa religione che comunque stando alla parola e stando alla dieta novella, al testo, dà un afflato agli schiavi, questo è innegabile, sì. E a tutta una serie di categorie che non avevano mai conosciuto una qualche rappresentanza, ma neanche non si fa, tu devi morire, tu ad altre parti. Cioè questi già nascevano schiavi e morivano schiavi, cioè trovarsi una situazione così, questo sicuramente ha avuto un bel impatto, sicuramente è una delle prime volte dove la parola, il libro, ha comunque un suo messaggio di libertà, di riscatto, di speranza. No? Poi dopo cosa accade? Che storicamente invece avviene l'uso proprio perché la necessità di tutelare la parola codificandola sempre più, per cui cade l'impero romano, non ci sono più centri di sapere, gli unici che rimangono sono della Chiesa, la quale non stupidamente non butta male il patrimonio greco-latino, non lo assolutissimamente, forgia su quello il suo linguaggio, cioè come hanno dominato queste due civiltà prima, adesso è il mio turno, è quello della religione cattolica, apostolica, romana, e pian pianino, se sono loro che fanno gli atti notarili, se sono loro che curano le esistenze umane certificandole dalla nascita alla morte, dopo non c'è da stupirsi se sono loro che comandano, no? E quindi ecco come è diventato strumento d'oppressione. Nemmeno.
Poi un'altra cosa di uno storico che adesso non mi ricordo dove l'ho letto, non so neanche se l'ho visto, però un altro dato che dà un po', va come dire, a corroborare quello che stavo dicendo prima, è anche il fattore demografico, non è stupida come cosa, cioè l'idea che loro avessero più figli, cioè i cristiani, una serie di cose, quelli proibizioni religiose, quant'altro avessero più figli, anche quello può essere una cosa interessante. Cioè, in poche generazioni, anche se a noi sembra così assurda come fattore, ma se i primi cristiani avevano più figli, quindi chiaro, i figli dei figli come si trasferiscono anche le idee, certo, in questo senso, in due o tre generazioni tu hai un sostanziale cambio della popolazione, no? Della compagine di popolazioni e di idee che, di persone che sono cristiane, perché è stata trasferita l'idea di essere cristiani, sono cresciuti in famiglie cristiane e quant'altro.
Sì, però...
per dire.
Ma non possiamo però trascurare il fatto che ci sono state delle leggi emanate dagli imperatori cristiani, in particolare Teodosio, che condannavano a morte chi faceva professione di prava religio, e c'erano dentro i politeisti, perché scusate, io sono storico della religione romana e quindi li chiamo ancora politeisti, gli ebrei e gli adoratori di Mani. Questo è, quando io ho detto prima che non è morto, è stato assassinato, mi riferivo esattamente a questo. Allora, quando tu cominci per decreto a dire chi non la pensa come me e appunto extra ecclesia nulla salus, finisce così, c'è proprio un rescritto che dice o stai dentro la Chiesa oppure non c'è che non c'hai la salvezza, perché uno può dire sti cavoli della salvezza, ma muori, vieni condannato a morte.
Infatti,
è chiaro che uno se poi si converte, dice ti vuoi convertire? Certo che mi voglio convertire.
Certo. Ma nel 44 è stato uguale, cioè, la situazione razzista, sa quanti ebrei, anche all'ombra si sono convertiti.
Cioè, ora, cioè prima col paganesimo i cristiani venivano perseguitati, ma a furor di popolo, per motivo, episodi, così. Con Teodosio no, con Teodosio è stato proprio codificato.
Sì, sì.
Infatti sì.
E allora a quel punto.
Quella, se non la scrivi, allora, vedi, ipotesi delle fattori demografici, magari c'è una corroborazione quindi iniziale di quelle idee, con quello mezzo una popolazione di quel costume, di quelle idee, e poi via via si arrivano i decreti che a quel punto danno la stroncata, oppure fungono, ecco, da ulteriore corroborazione di quelle cose iniziali. Cioè non esiste un fattore, è un insieme di fattori,
certo,
complessi.
Anche perché non è che sia. Cioè non è successo dall'oggi all'indomani, cioè nel V secolo, all'inizio del V secolo dopo Cristo, Roma non aveva una chiesa nel centro, erano tutte nella periferia. E è il V secolo che Roma è stata cristianizzata anche nel centro. Ho detto, la prima chiesa che è stata fatta a Roma è appunto San Giovanni in Laterano, perché è stato il terreno che Costantino ha donato, era la, come si chiama, il l'accampamento di Massenzio. La seconda chiesa è stata Santa Croce in Gerusalemme, perché quello era uno dei palazzi imperiali dove stava la madre di Costantino, che diede un'aula per fare la sua chiesa. Queste sono le due chiese più antiche. Ma, no, in periferia.
No, no, in periferia arriva la Santa Annunziata, 300 anni avanti Cristo.
In periferia, la prima chiesa è stata quella, nel territorio di Roma.
La prima nostra è stata il
suo. Sì, sì. Nel suburbio, sì, però quello è nel suburbio. Però nel centro di Roma, in V secolo, ancora c'era tanto di curia, tanto di cose. Sì, sì, no. Poi la curia è diventata Sant'Adriano. Però prima era ancora così. Ci ha messo un po' di tempo, però indubbiamente tra il periodo in cui è stato si è affermata l'idea che Gesù, e su questo scusate io non sono d'accordo, sul personaggio storico di Gesù secondo me non si può dubitare che sia esistito, perché ci sono fonti anche extra cristiane. Poi naturalmente stiamo parlando della biografia di un personaggio che è stato mitizzato nel momento in cui si è stabilito che quel Gesù di Nazareth era Cristo. E allora ovviamente la sua biografia contiene degli elementi mitici, ma come contiene anche la biografia di Maometto, insomma Maometto, cioè nessuno può volare in una notte da Gerusalemme alla Mecca, cioè, rendiamoci conto insomma.
All'epoca no.
All'epoca no, però lui l'ha fatto. E siamo in epoca pienamente storica. Però non credo che nessuno vorrà mettere in dubbio l'esistenza storica di Maometto. Però Maometto, c'è scritto, che in una notte è volato da Gerusalemme alla Mecca. Quindi,
i cristiani hanno fatto del meglio, hanno preso un'intera casa che stava a San Giovanni, dove è nata la Madonna, e l'hanno portata in Italia. Nella trasvolata è caduta una colonna che sta in Spagna e viene venerata come una colonna che scade della famosa casa che adesso sta a Loreto. A Loreto l'hanno fatta a Loreto con uno scopo preciso, perché Loreto sta vicino a Castelfidardo, dove i papisti, le truppe di Pio IX, presero una sonora sveglia dai garibaldini, e con quella sonora sveglia poi cadde in segno il potere temporale. Ora, ci hanno messo la casa della Madonna, pensando che sembra che non esservi dal mondo.
Ma è arrivata.
Però c'è sta, che come dice lei, Maometto è innegabile, la casa del santuario Loreto c'è sta. La favola è che è volata con gli angeli che l'hanno portata.
No, sono elementi mitici che naturalmente si aggiungono alla vera vita di un personaggio storico. È lo stesso discorso di Dan Brown lì, ma si sarà sposato, ci avrà avuto i figli, anche se si è sposato e ci ha avuto i figli, ce l'ha avuto Gesù di Nazareth, che è una cosa, poi c'è Gesù Cristo, che è un'altra. Quindi tutto sto casino che ha fatto la Chiesa, io sinceramente non lo capisco, riguarderà Gesù, non Gesù Cristo, sì. Giusto?
Sì, ma poi insomma in quell'epoca dei profeti ce ne erano talmente tanti che io pure sono d'accordo con lei che sta figura sia realmente esistita. Poi, quello che non credo, in quanto ateo, che sia il figlio del Dio, se non credo anche a Dio.
Il è un profeta, per essere profeta deve fare una vita da profeta, cioè
ma
deve seguire delle cose per cui vanno a finire.
Il fatto è che in quell'epoca c'era il dominio in quei posti, c'era il dominio di Roma, dove venivano tanti stati, e per cui ognuno che si levava in difesa popolo oppresso era sentito, era ascoltato, poi specialmente chi gli parlava di salvezza, appunto il passaggio salvifico, come dice lui, figuriamoci, ma non è che c'era solo lui, c'era pure Battista, c'era, poi c'erano tanti altri, si parla di lui però.
No, si parla di lui perché giustamente San Paolo perché ha poi intuito è certo. Che cioè
sì, ma infatti buono.
Ha detto al marketing
ma te l'ho detto, il vero cristianesimo è stato fondato da Paolo di Tarso.
Certo.
Comunque è una cosa interessante per un margine, e come la figura di Cristo, no, sia stata recepita e comunque sia passata nelle sole cose degli ebrei romani, cioè nelle storie degli ebrei romani, dove praticamente la figura prende tutto quanto l'aspetto negativo perché è la causa della loro condizione millenaria.
Beh, ma quindi, ci sono anche episodi non solo in senso negativo nelle tole, per esempio sulla figura della madre di Costantino, sulla figura della madre di Costantino, in cui gli si attribuisce il ritrovamento della croce, lì fu fatto un gioco di tre carte, insomma le croci ne erano tre, e mise il malato su una, su quella, su quell'altra, dove è guarito, sì, quella è la croce. Cioè, buffonate da circo equestre proprio, no?
Come gli odi della crocifissione sono 8 e tutti autentici,
sì,
quando insomma usano pure i ragazzini che c'hanno la madre,
su quello, sono 8
e tutti autentici,
su quello
diciamo i piedi di San Giovanni,
18 dei 12 apostoli stanno sepolti in Spagna, i prepuzzi quelli poi non c'è 7 ce ne aveva 7, beato lui.
Un'altra cosa interessante sarebbe anche, io mi ricordo quando avevo chiesto l'esame di storia romana, adesso però non mi ricordo bene i riferimenti, è che questo può essere messo in luce, perché poi fu anche l'ebraismo a diffondersi moltissimo a Roma prima del cristianesimo.
Ah sì,
certo. Quindi analizzare in questa prospettiva, che appunto erano il periodo delle mode, e in questi anni, in quegli anni stava andando proprio le mode della zona là, della Palestina.
Una comunità di ebrei è testimoniata in Roma già nel secondo secolo avanti Cristo, vennero con una delegazione e praticamente non se ne andarono più. Sì, però infatti tant'è vero che le famiglie ebraiche di Roma sono le famiglie più antiche di Roma, perché poi per il resto è tutta roba raccogliticcia. Però non ebbe mai una grandissima diffusione,
No, a Roma.
Rimase sempre abbastanza limitata. Sì. Comunque sì.
A Roma.
Ma il discorso secondo me non si può né ridurre a moda né si può ridurre a questioni diciamo psicologiche. Sono a mio modesto parere, però io non sono storico del cristianesimo, è stato un processo molto complesso, tant'è vero che ci ha messo diversi secoli. È praticamente nel momento in cui si crea questa identità Gesù e Cristo, tra quel momento lì e Teodosio è avvenuta la trasformazione da religione a strumento di potere. Indubbiamente i germi c'erano già nell'origine, perché altrimenti non avrebbe poi dato quei risultati. E secondo me sono molto da vedersi in quella escatologia del regno di Cristo, il ritorno, piripì, paravati, piripì, taradà, che c'è nel Vangelo, perché è vero, cioè anche qui noi abbiamo sempre di fronte l'immagine di, del discorso della montagna, ti dà, offre l'altra guancia, ma il prossimo tuo come te stesso, e chi potrebbe dire che potrebbe andare contro questo? Nessuno. Però poi dietro c'è tutta la predicazione paolina che è di tutt'altro genere, e quindi il, diciamo, i germi secondo me ci sono già all'origine e non sono, a mio parere, nel Vangelo.
No, nel, appunto,
sono fuori. Ma nel Vangelo, Vangelo non c'è, sta manco inferno, purgatorio e paradiso. Tutto lo leggi dal inizio alla fine, non c'è inferno, purgatorio e paradiso, tanto è vero che viene fuori 900 anni nel nuovo.
Ma non c'è neanche un discorso contro le donne, cioè non c'è tutta una serie di
cose. Anzi, anzi,
c'è una rivalutazione, cioè
quello che dice alla prostituta, avrai perché è molto amato. Esatto.
Tutti lo tradirono.
Cioè la Maddalena, la l'adultera. Beh, tutte figure che non sono la buona, cioè lì la cosa, la
Marta, Maria, la,
sì.
No, ma
c'è una di Lazzaro, sì, c'è
la Madonna.
Ma io vorrei aggiungere un paio di cose.
Ah, pensavo di dire che l'unica cosa è sicura è che Gesù non c'era le donne.
No, scusa, finisco solo per quello. Questo è deportante.
No, sì,
è stata la prima, è stata la parola, la prima volta che la donna entra come soggetto. Cioè, non c'era mai stata prima, in precedenza, nessuna scrittura teneva dentro le donne. Non esiste, non è che l'antica Grecia illuminata teneva. Cioè, a meno che non fosse Santippera, rompi i coglioni di Socrate, no, ma vista così.
Ma però a Roma, alcune cose aspettavano, alcuni esercizi religiosi aspettavano solo alle donne, quindi già aveva.
Però voglio dire, adesso parlando del mondo ebraico, da dove viene Cristo?
No? Ah sì, no.
Lì,
no.
La donna, cioè Cristo è stato proprio rivoluzionario, perché
sì,
accompagnava delle grandi
donne. Vabbè, però Cristo, in ogni caso sono 100 anni dopo, sono stati scritti quei Vangeli, cioè non possiamo neanche dire Cristo. Allora, vabbè, si può dubitare se è scritto o meno, però anche dire Cristo sono i Vangeli, allora quello è un'esattezza storica, dal mio punto di vista, perché tutto si può dire, ma... comunque beh, sono dei tesi che sono stati scritti 85 anni dopo,
ma comunque andavano completamente a rompere una tradizione, sì,
ma non si può pretendere che 2000 anni fa avesse, cioè dei tesi scritti 100 anni dopo dalle presunte episodi storici abbiano una credibilità,
no, pochi anni dopo.
80, no, quanti?
No, cioè, no, no, la redazione gli anni intorno al 70 già
sì,
più
sì, sì.
Ok, 70 anni, 70 è il primo,
no, a parte che muore nel 33, quindi sono 40.
Sì.
Probabilmente ci sta un'oscillazione di 7, quindi già diventa 40.
Io mi ricordo datazioni che parlano di chi parla 180 eccetera eccetera, insomma.
Sì, ma ho capito, allora no, intendiamoci, perché allora intendiamoci, se tu neghi, no. No, però ci dobbiamo intendere, se tu neghi la storicità, allora va bene tutto. Normalmente se uno, cioè io ti dico personalmente, io accetto la storicità del personaggio di Gesù e naturalmente non è che stava a casa a guardare il soffitto, avrà predicato, sarà stato uno dei tanti, diciamo, illuminati che c'erano in quel periodo. Quindi la convergenza di alcuni episodi anche in redazioni successive, che poi comunque non è uno scandalo perché quasi mai all'epoca si faceva la redazione ipso facto, non è che quello schioppa nel 33 e subito si mettono sotto a scrivere, cioè ci sono, c'è sempre comunque una distanza, nell'antichità era normale che ci fosse una distanza della scrittura. Se c'è una convergenza di varie fonti su determinati episodi, si può presumibilmente pensare che qualcosa di storico, naturalmente presumendo che il personaggio sia storico, ci sia. Mi spiego, come voi tutti sapete, la natività, tutte quelle belle cose là sono narrate in un unico Vangelo, forse un po' poco, però siccome tutti cominciano, hanno in comune la parte dalla dal battesimo in poi, quando comincia la predicazione, se io vedo che una serie di episodi mi ritornano in tutte e quattro le redazioni, posso presumibilmente pensare che forse questo predicatore quella cosa magari l'ha fatta. Poi rimango sempre nel dubbio che sia morto, resuscitato e tutte quelle cose là, però magari questo qualche cosa l'avrà fatta, perché altrimenti sul nulla non si crea nulla, manco il mito si crea sul niente.
Però, Claudia, scusami, però esistendo un'infinità di Vangeli che dicono le cose...
Sì, ma guarda che aspetta, quello dell'adultera è una delle poche, no, che è stata per tutto, eh.
Ma aspetta, oltre questa, però appunto quella di Gesù bambino, da Gesù, sì, piccolo che tira gli schiaffi agli, sì, altri, infatti, e ce ne sono sei. Allora, perché non vengono accettati? No. Questo è il problema, cioè il problema è di chi sceglie le fonti, no, per trasmetterle al popolo in un periodo durante il quale l'idea di libro di chi sapeva scrivere e leggere era già un'idea di elevazione totale, no, della persona rispetto alla gran massa del popolo. Quindi,
certo,
allora,
no, io ti sto semplicemente dicendo
la parola che... trasmessa è diversa dalla parola scritta, no?
Sì, ma io, so, io ti sto dicendo che io credo, ma questa è una mia opinione, che un personaggio storico di predicatore sia esistito, nel momento in cui tutta una serie di testi mi riportano più o meno lo stesso episodio e mi riferisco a quello dell'adultera, mi viene da storico da pensare che forse sarà
successo,
sì, mica per niente, perché ti ripeto, sul nulla non si mitizza nulla.
Ma allora ti dico, cioè, un po' tipo di discorso fila, però
questo
perché,
sto dicendo,
però fila su appunto i quattro.
Sì, sì, no?
Ma anche gli altri.
E vedete però poi...
No, anche in altri.
Anche in altri. Però, no, io quello che, no, quello che vorrei dire è che... Vabbè, voi ci stiamo incartando su sta cosa.
Sì, ci stiamo incartando. Che non, però, è manco importante.
No, non è manco importante. No, però è importante per noi come mezzo di trasmissione. Cioè, nel,
certo,
senso di trasmissione del potere presso le persone, no? Per cui, se esistono sei Vangeli che dicono che Gesù Cristo o Gesù praticamente aveva quattro dita, no? E questi qui vengono trasmessi solamente in determinate aree,
certo,
e poi non filtrano, non passano.
Certo.
C'è un problema, c'è una questione di trasmissione,
certo,
di trasmissione di quello che si vuole trasmettere a delle masse determinate, affinché queste masse credano
che c'aveva quattro dita,
che c'aveva quattro dita, o, certo, che c'aveva l'adultera, o che c'aveva i capelli blu, certo, insomma. Allora questo è, Teodosio, è un discorso che arriva alla fine di ciò, che è quello che sancisce,
Pino, no? Però appunto, quindi qui il discorso diventa molto complesso, perché noi non possiamo cavarcela con la verità storica,
no,
dobbiamo anche vedere, dobbiamo anche vedere la deformazione. Ma perché
San Paolo stava con il Cristo, no?
Sì.
Stava con Cristo.
No, non l'ha conosciuto.
Non l'ha mai conosciuto.
Non l'ha mai conosciuto.
Perché
non l'ha mai conosciuto.
Lo vedeva in visione, aveva le visioni. Si vedeva, gli appariva e gli diceva, e lui la mattina poi scriveva.
Quanti anni dopo saranno stati?
70 anni.
70 anni.
No, 70 non possono essere, perché si incontra con Pietro.
Paolissimo.
Sono, se non sbaglio, sui 18, 20 anni.
50.
Sì, sì, è perché si incontra con Pietro.
Eh sì, però lui è un giovane,
sì,
e Pietro è vecchio.
Sì.
Ecco, e vengono a morire insieme a Roma, no?
No, pare che Pietro a Roma non ci sia mai venuto. Però c'è venuto San Paolo, che invece quello pare che sia storico, e sul fatto che lui sia stato decapitato,
sì,
c'è la prova che era cittadino romano, perché altrimenti non l'avrebbero decapitato.
No, sì, che era cittadino, sì, romano. Sì.
Ecco, allora qui ci siamo, nel senso che comunque... Paolo è colui che decide che cosa deve essere trasmesso alle generazioni future.
Infatti,
ma la cosa bella è che se le sogna lui la notte, cioè perché lui gli appare in visione,
capito,
non ha una, un contatto con Gesù in vita.
Il fondatore del cristianesimo è senza dubbio Paolo Tarso.
Sì.
L'avvocato, io mi fido di quello che mi dice l'avvocato, perché
fai male veramente.
Lo so, però lui quello che è, quello che può difendere il mio modo di armi.
Scusate, se invece avete altre domande,
la cosa prima era così. Dal professore, no, tu vai dal professore, il professore dice non è il pregone.
Che ce la cena.
Allora facciamo andare la fumatori e qua.
La scena è pronta.
C'è la
sì, ma da là ci sono i fumatori.
Allora
stiamo qua.
No, che facciamo? Fumatori.
No, io...